Wiki Music. Lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi, raccontato da Simone Caputo.
Una lunga e tenace tradizione vuole che nelle ultime settimane di vita Giovanni Battista Pergolesi abbia composto il Salve Regina in Do minore e soprattutto lo Stabat Mater, portato a termine sul letto di morte nel 1736. Ma è probabile che ciò sia frutto dell'alone di leggenda formatosi intorno a Pergolesi in età romantica, quando il compositore divenne l'emblema del genio stroncato in età giovanile. In realtà Pergolesi era mito già alla metà del Settecento. Subito dopo la sua morte, ad esempio, apparve a Napoli un gruppo di quattro cantate, a cura di Gioacchino Bruno, contrabbassista, nella Real Cappella di Napoli. Si tratta dell'unica edizione a stampa di cantate nel primo Settecento a Napoli, testimonianza di quanto grande fu sin da subito la stima per il compositore. Il mito crebbe su se stesso, degenerando presto in leggenda. Perché la nuova enfasi posta sulla personalità dell'artista creatore e l'interesse appassionato alla sua vicenda umana si scontravano con una mancanza pressoché assoluta di documenti e di testimonianze dirette. Da qui sorsero infinite leggende su vita e opere. La vita di Pergolesi si era bruciata in alcuni anni di lavoro febbrile, in un contesto sociale che guardava il musicista con interesse e rispetto, ma che lo relegava tuttavia in un ambito artigianale. Della vita del musicista rimaneva solo qualche frammentario ricordo di chi assistette alla meteora della sua esistenza e della sua straordinaria carriera artistica. Di tali ricordi, spesso fraintesi e deformati dagli scrittori d'Oltralpe, furono intessute le prime biografie, a loro volta stravolte e romanzate nell'Ottocento. Conseguenza paradossale della notorietà e dell'alone mitico che ben presto circondò il nome del compositore di Jesi, fu la domanda internazionale di composizioni di Pergolesi, che generò una mole impressionante di apocrifi prodotti sin dalla metà del Settecento. E così, per motivi commerciali, editori e copisti senza scrupoli spacciarono, per opere di Pergolesi, un gran numero di composizioni altrui. Basti dire che una metà dei pezzi su cui Stravinsky basò il suo famoso balletto Pulcinella sono poi risultati spurii. Nato nel 1710, Pergolesi esordì nel marzo 1731 con un oratorio scritto per i padri filippini, La Fenice sul rogo. La rapida ascesa artistica e sociale di Pergolesi è testimoniata da due fatti datati 1734. In primo luogo, egli fu assunto al servizio del principe di Stigliano, Ferdinando Colonna, che occupava una posizione chiave nella corte vicereale napoletana. In secondo luogo, gli fu affidato dalla municipalità di Napoli il compito di comporre una messa e un vespro in onore di Sant'Emidio, sotto la cui protezione si era posta la città dopo una serie di disastrosi terremoti. In soli due anni di attività, dunque, Pergolesi si era cimentato nei principali generi compositivi: il teatro serio, il teatro comico e la musica religiosa. La solida stima della quale il musicista godeva è confermata dalla commissione per la stagione successiva di una nuova opera seria, Il prigionier superbo. L'opera andò in scena il 28 agosto 1733 ed ebbe un lusinghiero successo, grazie soprattutto ai suoi intermezzi, ancora oggi famosissimi, La serva padrona. Intanto, grandi avvenimenti sconvolgevano il regno di Napoli. Il 10 maggio 1734 Carlo di Borbone, dopo una rapidissima guerra, faceva il suo ingresso a Napoli e gli austriaci furono costretti a indietreggiare in Italia meridionale e in Sicilia. Tra i nobili resti ad accettare la nuova situazione politica vi era il principe di Stigliano, al cui servizio lavorava Pergolesi, insieme ad altri titolati che avevano concesso la loro protezione al musicista, come il duca Caracciolo d'Avellino e il duca Marzio Maddaloni Carafa. Quest'ultimo e sua moglie, Anna Colonna, invitarono Pergolesi a Roma nel maggio del 1734. il caricaturista Pierleone Ghezzi, incuriosito da questo giovane maestro di cappella napoletano, schizzò in quest'occasione due ritratti di Pergolesi. Essi ci mostrano un giovane tarchiato con un profilo dai lineamenti forti. La gamba sinistra è rattrappita, come tipico dei poliomielitici. Davvero qualche cosa di molto lontano dalle tante immagini idealizzate, di pura fantasia, che si sono accumulate dal Settecento sino ai nostri giorni. E difatti, al ritorno a Napoli, la salute di Pergolesi dovette subire un improvviso peggioramento. Sugli ultimi mesi di vita del compositore non si hanno notizie certe. Con ogni probabilità fu ospitato a Pozzuoli nel convento dei Cappuccini, un istituto religioso posto sotto la protezione della famiglia Maddaloni. Qui attese probabilmente alla composizione delle quattro cantate da camera date alle stampe immediatamente dopo la sua morte e, secondo quanto vuole la tradizione, del Salve Regina in Do minore e dello Stabat Mater, prima di spegnersi il 17 marzo 1736. Solo in tempi recenti, un imponente lavoro di ricerca, svolto in sede internazionale da Frank Walker a Helmut Hooke e da Francesco De Grada, i suoi allievi e colleghi, ha recuperato la reale dimensione di Pergolesi. E la sua immagine autentica si è rivelata assai più affascinante di quella cristallizzata e unidimensionale consegnataci dalla tradizione, restituendoci la solennità e l'imponenza delle grandi composizioni sacre e l'intimismo patetico delle musiche religiose da camera, nelle quali il sacro è inteso come fonte di esperienza emotiva e la divinità si rivela attraverso la tensione e la pienezza del sentimento. Si è così scoperto che lo Stabat Mater per soprano, contralto, archi e basso continuo ebbe in realtà una più lunga gestazione. Secondo l'ipotesi più attendibile, fu commissionato a fine 1734 dai cavalieri dell'Arciconfraternita della Beata Vergine dei Sette Dolori, per sostituire probabilmente l'omonima composizione di Alessandro Scarlatti, che da oltre 10 anni veniva eseguita durante la Settimana Santa nella chiesa francescana di San Luigi di Palazzo. Pergolesi onorò il compito con un lavoro stilisticamente più moderno, ispirato a una religiosità intimista e soggettiva. Thank you. Il rapporto della musica di Pergolesi con i versi della sequenza risiede non tanto nella tradizionale raffigurazione musicale di affetti e concetti menzionati nel testo poetico, quanto piuttosto nel tenore emotivo generale dei singoli brani. Non affreschi drammatici, dunque, né pittura sonora di singole parole portatrici di significati specifici, bensì un'esperienza religiosa ridotta a esperienza umana. Il dolore della Vergine è ritratto da Pergolesi con intensa e commossa partecipazione, probabile ragione dell'intramontato successo goduto dallo Stabat Mater. Il lavoro di Pergolesi lascia in chi ascolta un'impressione profonda, perché tocca la sensibilità religiosa del fedele e l'interesse per lo spirituale del laico, in maniera intima e personale. Benedetto XIII aveva introdotto l'antica sequenza tardo-medievale nel Messale romano pochi anni prima, nel 1727, provocando una nuova fioritura di lavori sul testo attribuito a Jacopone da Todi. La musica di Pergolesi interpretava la scena sacra della Vergine distrutta dal dolore ai piedi della croce con una vivacità psicologica nuova che faceva emergere i personaggi dalla cornice narrativa, conferendo alla musica un effetto realistico. La struttura della composizione è compatta e accorpa il testo latino in 12 sezioni che formano un'architettura proporzionata e simmetrica. La distribuzione delle arie singole e dei duetti, così come il rapporto tra parti di basso continuo e di scrittura contrappuntistica, rende l'espressione disciplinata da un ordine di segno spirituale. L'istinto teatrale, d'altra parte, fa evitare a Pergolesi il rischio di appiattire il carattere del lavoro sul tono patetico, alleggerendo la tensione al momento opportuno con un passaggio alle tonalità in modo maggiore, come per esempio in Quemorebat et dolebat, o Inflammatus et Accensus. Al centro del lavoro, Pergolesi inserisce un elemento di grande respiro formale, che include 5 strofe della sequenza. Sancta Mater, Istud Agas, imprime una svolta spirituale al testo, che si trasforma in un'ardente preghiera alla Vergine. Il carattere intimo e cameristico della musica dello Stabat Mater incontra in questa invocazione la coscienza dell'uomo, consapevole che la sofferenza di ogni creatura è rispecchiata in quella del Cristo.
Thank you.
diffusosi immediatamente in tutta Europa, sia nella veste originale sia in adattamenti e rielaborazioni, già all'altezza del 1739, a 3 soli anni dalla morte del musicista, lo Stabat Mater venne definito da Charles de Bros il capolavoro della musica latina, in cui si palesa la più profonda scienza dell'armonia. Il compositore Vincenzo Manfredini lo ritenne un capolavoro di invenzione, di buon gusto, d'armonia. La risonanza non comune della composizione è testimoniata anche dalle edizioni a stampa e soprattutto dal numero ingente di copie manoscritte che furono tratte dalla partitura, per fini vuoi esecutivi, vuoi collezionistici. Il testo originario fu anche sottoposto a numerose trascrizioni e parodie. L'editore Walsh pubblicò a Londra nel 1764 An Ode of Mr. Pope's Adapted to the Principal Airs of the Hymn Stabat Mater. L'editore Breitkopf, a Lipsia, licenziò nel 1774 una riduzione su una parodia poetica di Friedrich Gottlieb Klopstock. Anche Antonio Salieri e Giovanni Paisiello ne effettuarono trascrizioni, quest'ultimo per orchestra da camera con l'aggiunta di un coro virile a 4 voci. La più nota parodia resta forse quella che realizzò tra il 1744 e il 1746 Johann Sebastian Bach, adattando la musica a una versione poetica tedesca del Salmo e ricavandone il mottetto Tilge, Höchster, meine Sünden. In questa parodia si coglie non solo il conflitto di due differenti personalità musicali, ma anche lo scontro di due epoche. C'è in questo tardo lavoro di Bach qualche cosa di enigmatico, almeno alla luce di quanto si sa della sua ultima stagione artistica, avendo poco a che fare sia con gli esperimenti con lo stile antico, sia con direzioni progressiste. Il successo della musica di Pergolesi era legato alla diffusione europea del nuovo stile preclassico, sviluppatosi intorno alla metà del decennio 1720-1730. Del quale egli fece proprie tutte le caratteristiche fondamentali. La semplificazione della struttura e il rallentamento del ritmo armonico, la costruzione melodica per incisi simmetrici in luogo dello sviluppo dei motivi, la tendenza verso una scrittura limpida e di immediata comprensibilità, la nuova relazione tra testo e musica, che fu definita declamazione naturale, infine il concetto di espressione inteso come delicata visione soggettiva. La parodia di Bach tende invece a riportare la musica di Pergolesi entro quel mondo di valori stilistici ed espressivi che egli aveva caparbiamente difeso. Mentre Pergolesi aveva preso le mosse dalla composizione di Alessandro Scarlatti, riscrivendola in uno stile galante e sentimentale, Bach, che probabilmente ignorava il lavoro di Scarlatti, fece il percorso inverso, tentando di riportare una concezione del sacro intesa come estrema umanizzazione del rito, come morbida proiezione soggettiva del sentimento sui simboli religiosi al proprio mondo di valori estetici e morali, tentando insomma di trasformare lo Stabat Mater pergolesiano in una cantata tedesca adatta ai fedeli della Thomaskirche di Lipsia. Thank you.
Intorno al 1734 Giovanni Battista Pergolesi compone per la Settimana Santa lo Stabat Mater per due voci e orchestra d'archi. Simone Caputo lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.